Allora, partiamo oggi nella nostra chiacchierata da una mezz'oretta con un ascolto. Quello che vi vogliamo proporre è un frammento sonoro che abbiamo scelto proprio per introdurre il tema di cui parleremo oggi con i nostri due ospiti. Sentiamo. Sentiamo. Sentiamo.
ঘন ঘোর কার ছায় বদরা ধমক ধমক গুঞ্জে বদরা কে ডঙ্কে চমক চমক দেখো বিজুরিয়া চমকে মন ধড়কায় বদরবা মন ধড়কায় বদরবা
মন ধড়কায় বদরবা. E questo era giusto l'inizio, l'attacco di Ganan Ganan, una delle canzoni del film Lagan, C'era una volta in India, un film del 2001, un film candidato all'Oscar come miglior film straniero, ma proiettato anche in Piazza Grande a Locarno, al Locarno Film Festival, venne premiato con il premio del pubblico, un colossal di quasi 4 ore. Di solito la durata media dei film di Bollywood è di 2 ore e mezza, 4 ore di cui 2 in pratica sono dedicate a una partita di cricket, sport nazionale indiano. E Bollywood, una parola che nasce dalla crasi di Bombay, l'attuale Mumbai, e Hollywood, un termine col quale si definisce sia il cinema popolare indiano, recitato soprattutto in lingua hindi, sia l'industria da almeno 1,5 miliardi di franchi l'anno che ormai da quasi un decennio si contende con Hollywood il primato degli incassi.
Da qualche tempo a questa parte, però, tra censura, revisionismo storico e boicottaggi vari, fare film in India significa soprattutto assecondare il nazionalismo indù e la linea politica dell'attuale premier Narendra Modi. Una situazione che proviamo ad inquadrare meglio con l'antropologo Franco Lacecla, che saluto con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi. Sì.
Che è autore del libro che sta per essere ripubblicato, Indian Kiss, viaggio sentimentale a Bollywood e oltre. E saluto anche sull'altra linea la giornalista e inviata del Manifesto Marina Forti. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a voi. Marina, non sono più al Manifesto, ma
è stata.
Ma non importa, lo sono stata, certo.
Marina Forti è autrice, tra l'altro, del libro Il cuore di tenebra dell'India, Inferno sotto il miracolo, che è un reportage di una decina d'anni fa sul conflitto sociale strisciante che caratterizza il paese. Allora, io partirei da lei, Marina Forti. Malgrado a dividere la società indiana ci siano da sempre la religione, le caste, un sistema culturale basato sulle divisioni, peraltro faticosamente, con tanti tentativi si è provato a superarlo, il cinema è stato per molto tempo vissuto come uno di questi tentativi, una passione nazionale condivisa, unificante, un settore in cui anche ai musulmani, ad esempio, a una minoranza religiosa o alle caste più basse, era data la possibilità di diventare famose. Oggi non sembra essere più così. Allora, qual è la situazione attuale e in che modo, a suo modo di vedere, Bollywood è stata costretta a piegarsi al diktat dell'attuale governo?
Eh sì, è proprio vero. Bollywood, attraverso Bollywood, l'India ha un po' sempre parlato di sé, poi ora Bollywood è quell'industria lì basata a Bombay, ma poi usiamo questa parola per intendere un po' tutto il cinema indiano in tutte le sue espressioni regionali, eccetera. Ecco, attraverso questo l'India ha sempre parlato di sé, ma ora parla di un'India in realtà vista attraverso, filtrata attraverso questa ideologia identitaria che è l'ideologia del partito nazionalista indiano, il BJP, che è al governo appunto con il primo ministro Modi. Potrei citare, per vedere come questo è successo, cito un caso indicativo che ha fatto un po' da spartiacque, un film che si chiamava Tandav, uscito nelle sale nel gennaio del 2021, quindi un paio d'anni fa, e prodotto da Amazon Prime. Voleva essere un dramma politico in forma di intrattenimento, una sorta di House of Cards indiano. Il titolo Tandav è la danza del dio Shiva, la danza che regge la vita e la morte, voleva essere la metafora delle oscure manovre della politica nazionale, eccetera. Solo che in questo film c'è una scena in cui la polizia entra in un campus universitario per arrestare un leader degli studenti, un musulmano, di studenti musulmani accusati di essere antinazionali, terroristi, eccetera. il protagonista ribatte: ma come no, noi lottiamo per la libertà. Poi c'è una frase un po' colorita che il produttore ha tagliato, e comunque il punto è che tutto questo rassomiglia fin troppo a quello che stava succedendo proprio in quel momento in India, dove c'erano, dove ci sono spesso grandi movimenti studenteschi, grandi, e dove in particolare, se gli attivisti sono musulmani, vengono regolarmente accusati di essere antinazionali, se non dei terroristi, eccetera. Quindi è stato visto come un film contro il governo, contro il BJP, e questo alla prima ci sono state delle proteste, sui social media ci sono scatenate le proteste, poi ci sono stati dei bravi cittadini, lo dico tra virgolette perché poi vedremo che erano in realtà degli attivisti di partito, comunque, che hanno fatto delle denunce, sono andati alla polizia a denunciare che i loro sentimenti di hindu erano stati offesi. Ecco, questa accusa è quella che viene regolarmente, diciamo, in molti casi è stata usata per, contro dei film, ma anche contro dei libri, delle esposizioni d'arte, eccetera, e è qualcosa che offende il sentimento degli indù, il sentimento della maggioranza. In quel caso di quel film, Amazon Prime, cioè il produttore, si è rivolto addirittura alla Corte Suprema con una petizione per salvare il regista e gli attori dall'arresto. C'è stato poi un lungo caso legale, e quello che ha segnato è una sorta di spartiacque. Da allora i produttori raccomandano che che non venga mai usato per esempio il nome di divinità indiane, che poi spesso sono dei nomi comuni, però non vengano usati nei film, che non ci siano fatti che dipingono in modo troppo, insomma, che possono assomigliare troppo alla realtà, che possono provocare, e invece. E questo che cosa ha provocato? Che molti progetti di film sono rimasti nel cassetto, mentre invece vengono regolarmente incoraggiati film piuttosto che rappresentano drammi storici in cui i condottieri hindu sconfiggono i cattivi invasori musulmani, oppure epiche hindu, oppure film d'azione in cui l'esercito indiano affronta, non so, l'esercito pakistano, oppure nemici subdoli, terroristi, eccetera.
Abbiamo già messo sul tavolo un bel po' di argomenti, Mario?
Certo, e io vorrei chiedere a Franco La Cecla: il successo del cinema bollywoodiano è il frutto di una sapiente formula che amalgama azione, melodramma, riferimenti storici, commedia, canzoni e coreografie, il più delle volte riproponendo appunto tematiche e storie che appartengono alla tradizione indiana. Le coreografie dei balli di gruppo sono sicuramente una delle componenti più affascinanti. Per esempio, esprimono momenti di corteggiamento. Eppure, riprendendo proprio il titolo del suo libro, nei film di Bollywood non ci si bacia veramente. Quindi, che cosa ci racconta dell'India questo modo di fare cinema?
Ma dunque, allora, questo modo di fare cinema intanto è un modo... diciamo, non è un cinema intellettuale, è un cinema super popolare, per cui riflette tutti i cambiamenti della società indiana, per cui è un cinema che viene visto da milioni di persone ogni giorno, che pagano il biglietto e che in qualche modo hanno a che fare con l'India attuale, quindi con quest'India squassata da conflitti, però anche in qualche modo un'India che cerca costantemente, no, di trovare vie che non sono quelle direttamente fedeli al governo. Bisogna dire questo. Allora, intanto è un genere straordinario, perché è un genere che richiede un tipo di competenza nel pubblico che noi abbiamo, nel senso che la gente va al cinema non per sentire il film, non per guardare il film o per seguire la trama, la gente esce 10 minuti prima della fine, ma per seguire le canzoni e le danze, di cui gli indiani sono profondamente come si può dire, competenti. Cioè, in più queste canzoni in gran parte sono cantate non dagli attori, ma da un playback, che sono i grandissimi cantanti insomma, di queste canzoni straordinarie, che sono nella tradizione del Ghazali, cioè nella grande tradizione del canto d'amore che viene dalla Persia e che quindi viene, ahimè, da paesi musulmani, dalla Persia, dal Pakistan. Quindi c'è la contraddizione principale, è che il Bollywood è un cinema cantato in una lingua che è l'urdu, molto spesso, come se noi avessimo, che so, un cinema italiano in cui le canzoni sono in napoletano. E la gente adora questo tipo di cinema romantico, perché è un cinema super sentimentale, con storie d'amore molto spesso difficilissime. Ora, sicuramente tutto questo negli ultimi anni è molto cambiato e Modi ha sicuramente dato una botta terribile a tutto questo. Bisogna anche dire che Bollywood non è tutto, cioè che in qualche modo oggi la gente guarda anche altre cose, guarda moltissima serial televisivi, il peso dei serial, cioè l'India tipo alla metà dei serial che ci sono in questo momento in giro su Netflix e altre cose, quindi è un luogo di enorme produzione culturale. Bollywood rimane in qualche modo legato a tutta un'industria che però è un'industria di Bombay, quindi con tutti i problemi. Bombay è un posto mafiosissimo, l'industria di Bollywood è un'industria mafiosa, non bisogna dimenticarselo, quindi ovviamente accetta tutti i condizionamenti del potere, però è un'industria intelligente, nel senso che poi, per esempio, la proibizione del bacio è stata in maniera straordinaria aggirata al cinema di Bollywood, per cui il bacio si arriva quasi, però poi, che so, mentre i due stanno quasi per baciarsi passa un camion, per cui non si vedono, no? E c'è dentro una grandissima genialità che è anche un gioco con il potere. Bisogna ricordare che comunque questa cosa qui, cioè Bollywood era anche molto critica, per esempio, di molte cose del partito della Gandhi, che era un partito corruttissimo. Cioè, in qualche modo, Bollywood è come se fosse il jazz, no? Quindi il jazz sicuramente è un genere super popolare, però poi è vero che è un genere che sente e riflette moltissimo quello che accade, le compromissioni, il razzismo e le altre cose.
Certo. Ma mi interessava quell'elemento che lei, la cicla, ha introdotto, che io trovo molto interessante nel modo in cui noi ci rapportiamo a raccontare, no? al sentire anche storie, il fatto che il pubblico tendenzialmente è interessato più ai balletti che alla trama, e esce quando questi balletti sono finiti, talvolta anche 10 minuti prima.
Certo.
Mi vorrei ricollegare a un vero e proprio caso cinematografico di questi ultimi tempi, ovvero RRR, Rise, Roar, Revolt. Prima di questo film nessun film indiano aveva mai vinto un Oscar, eppure è accaduto di recente proprio con questo film, che è stato premiato in particolare per la canzone che ha vinto sia il Golden Globe che l'Oscar, Natu Natu. È disponibile su Netflix, è una delle sorprese cinematografiche dell'anno, successo prevedibile per l'India, un po' meno per il resto del mondo, ha incassato tantissimo anche fuori dai confini indiani. Allora, su questo specifico, intanto, Marina Forti, così al volo, secondo lei è un caso isolato questo film?
No, non credo, diciamo, adesso non sono un'esperta di Bollywood quanto è la cecla, ma l'India ha prodotto tantissimi film che hanno avuto un audience, come produce a una letteratura che ha un audience internazionale. No, non credo che, diciamo, lo stupore quando quel film ha vinto l'Oscar era che un linguaggio del cinema, che è quello che è stato ora descritto e che effettivamente è molto nella cultura popolare indiana, ma era, diciamo, si pensava meno apprezzato all'estero, invece poi è stato apprezzato anche all'estero. Diciamo.
Ma sta cambiando la nostra comprensione del linguaggio di questo cinema, la cecla?
Ma poco, perché in realtà, insomma, bisogna avere una grande sopportazione per guardarsi un film di Bollywood in 3 ore.
sì, io ci ho provato diverse volte e non arrivo mai in fondo.
Sì, ma per capire è veramente tutta un'altra idea, nel senso che per capire Bollywood bisogna capire due cose. Intanto i rituali hindù, che sono rituali fatti con gli occhi, con lo sguardo. Cioè Bollywood è l'erede preciso del fatto che la preghiera nelle puja si fa con gli occhi e non con la bocca. E quindi tutto ciò che è visivo è importantissimo. E la seconda cosa è che Bollywood è l'eredità persiana in India, cioè Bollywood è in qualche modo questa idea che c'è un canto, quando c'è la musica o il canto, che ha molto a che fare col sufismo, cioè il centro di produzione delle musiche di Bollywood non è in India ma in Pakistan, a Lahore, dove la Coca-Cola finanzia da circa 20 anni un centro fondamentale che si chiama Coke Studio, dove vengono prodotte tutte le musiche che vengono fatte da rockstar insieme a dei sufi. Ed è un'esperienza straordinaria, cioè per dire come noi non possiamo in qualche modo capire cosa c'è dietro. Dietro c'è questo immenso mondo centroasiatico e indiano, che è il mondo estatico del sufismo, delle canzoni d'amore sufi, che è tutto dentro a Bollywood. C'è un film stupendo che si chiama Daily Six, dove per esempio tutte le musiche sono musiche d'amore, ma anche canti a Dio. Cioè, c'è un misticismo dentro a Bollywood nascosto, ma poi non tanto, che è importante. Questo aumenta la contraddizione, cioè l'India è un posto di terribili contraddizioni, però è talmente immenso che poi nemmeno Modi in qualche modo riesce. Se uno pensa che ci sono almeno 10 grossissimi centri di pellegrinaggio che sono misti, che sono musulmani e hindù, e funzionano ancora moltissimo. Per cui è un mondo complesso, è un mondo che è interessante perché è un mondo modernissimo, cioè che produce moltissime cose che sono viste, cioè Bollywood viene visto in Egitto, viene visto in gran parte dell'Africa, viene visto in moltissimi posti dell'Asia, oltre che l'India, cioè è veramente un mondo con tutto un altro codice. Cioè, ripeto,
Certo.
per noi è molto difficile riuscire ad apprezzare. Ecco, io ho visto 200 film di Bollywood e devo dire
Wow.
credo di essere una vittima profonda di questa cosa. Non so se riesco più a vederne nessun altro.
Marina Forti, all'inizio citavamo. Sì.
Posso testimoniare di aver visto un film di Bollywood in fondo all'Amazzonia.
Ecco bene.
A
Allora,
conferma.
dicevo che all'inizio citavamo Lagan, un film interpretato e prodotto da Amir Khan, una superstar del cinema bollywoodiano, Amir Khan musulmano, che ha addirittura scatenato l'hashtag Boycott Bollywood quando l'anno scorso è uscito nelle sale un suo film che in pratica era la versione indiana di Forrest Gump. Parlavamo di RRR, che è un film in linea, perfettamente in linea con la propaganda filogovernativa, e tra gli spauracchi che alimentano la contrapposizione fra indù e musulmani c'è perfino la cosiddetta love jihad, ovvero la convinzione che secondo alcuni che ci sarebbe un piano dei musulmani indiani per sedurre e convertire le induiste sposandole. Insomma, i rapporti tra la maggioranza indù e le altre minoranze religiose, soprattutto quella musulmana, non sono mai stati distesi, ma in quest'ultimo periodo probabilmente sono addirittura peggiorati questi rapporti nell'ultimo decennio. Come va ripartita questa responsabilità, secondo lei?
Beh, dunque, sì, questa della love jihad, sì, è vero, diciamo, i rapporti non sono mai stati così complicati, cioè non è mai stata così visibile una sorta di crociata contro, cioè quella che in questo momento molti stanno chiamando una ondata di islamofobia interna all'India. Ma ripartiamo dall'inizio, perché il caso di Amir Khan è abbastanza significativo. Lui è una grande star, era una star di Hollywood, scusate, di Bollywood, e non è riuscito più praticamente a fare film, a fare nulla dopo così quella campagna di hashtag contro di lui. Diciamo, da quando il BJP, questo partito nazionalista, è al potere, e è al potere con una ideologia che ha definito l'ideologia del maggioritarianismo, cioè che la maggioranza si impone su sulla minoranza, che è un'idea di democrazia piuttosto peculiare, per usare un eufemismo, ha preso il controllo anche di Bollywood in generale, dell'industria culturale, poi delle università e di tutto quanto, ma insomma in particolare di Bollywood a poco, nominando prima un certo attore di serie B che però è fedele al partito, a capo dell'istituto, del più importante istituto di produzione cinematografica, poi nominando un'altra persona a capo dell'istituto per la censura è sempre esistita in India, ma naturalmente è sempre stata una cosa contro cui si combatte, appunto la storia del bacio, del come si rappresenta il bacio, abbastanza indicativa, c'è una censura e poi ci sono vari modi, diciamo così, per esprimere, no? Per esprimere. E a poco, diciamo, ha preso il controllo e fin qui diciamo è abbastanza lineare, ma con una sorta di sovrappiù ideologico, che è un po' questo. Quando Modi è arrivato al governo la prima volta nel 2014, ha cominciato a fare una serie di discorsi, diciamo, si è presentato come il vero figlio del popolo, come in effetti è, che finalmente no, prende una rivalsa su una classe dirigente che è sempre stata invece di classe alta, di casta alta, un po' radical chic, e questo l'ha rappresentato in particolare in Bollywood, cioè come se questa classe di politici, attivisti e giornalisti che parlano bene inglese, che sono di casta alta, di classe alta, eccetera, eccetera, che sono nei quartieri più chic di Central Delhi oppure di Bombay, fossero poi annidati in particolare a Bollywood per dare una rappresentazione della nazione che invece, su cui invece ora. Quindi ha messo una sorta di veleno in più, no? di sentimento di rivalsa in più nel perseguire questi attori, queste star. Bollywood rappresentati come tutti mafiosi, ora in parte la mafia c'è,
certo.
Ma sappiamo tutti, tutti drogati, tutti.
Sappiamo come funzioni bene questo messaggio, soprattutto in politica, insomma è un populismo di stampo indiano che conosciamo anche abbastanza dalle nostre parti. Siamo praticamente in chiusura, io però prima di salutarci volevo chiedere anche a Franco Lacecla un'ultima suggestione, visto che Marina Forti stava proprio parlando di questo populismo che si associa a questo ambiente mafioso nella produzione di Bollywood, questo ammiccare al nazionalismo di destra in linea con i movimenti politici che si ricollegano proprio al presidente. Raccontava Marina Forti come sia stato abile nel trovare questo facile nemico comune, no? I ricchi, quelli di alta classe, eccetera. Ma concretamente, la domanda da un milione: quanto il cinema ha un ruolo reale nell'orientare l'opinione pubblica in India oggi?
Ma ce l'ha, però devo dire, ce l'ha con una fluttuazione, cioè se per caso Modi proibisce una canzone popolare, il suo consenso va molto giù, cioè è come il solito discorso, cioè la cultura ha un peso enorme e molto spesso imprevedibile, per cui se per esempio la Svizzera decide di proibire che filmino alcune cose in Svizzera perché sono di un populismo bieco, forse questo qui avrebbe un peso. Nel senso che poi sono cose molto fluttuanti, cioè anche il consenso è molto fluttuante. Ripeto, cioè, essendo una cosa molto popolare, la gente fa presto a incazzarsi o a stancarsi. Cioè, se lui proibisce effettivamente le cose migliori del cinema bollywoodiano, perde, questo è chiaro.
Io ringrazio entrambi i nostri ospiti, Marina Forti e Franco Lacecla. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, credo, su un mondo che conosciamo poco, che è difficile anche avvicinare, anche come linguaggio, come formati, come durata dei film, quello di Bollywood. Grazie a entrambi e a risentirci a presto.
Grazie a voi. Okay. Arrivederci.